Modem.
We have more extreme weather events.
Abbiamo più eventi estremi, abbiamo più spostamenti massicci di popolazioni, abbiamo un'aria sempre più tossica, abbiamo episodi gravi di siccità e di carestia. Tutto questo causa un aumento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, con un impatto anche sulla salute mentale. Tutto è a rischio a causa dei cambiamenti climatici.
Everything is at risk because of climate change.
La COP funziona in un modo che può essere frustrante. Si cerca sempre un consenso. Basta che un paese dica di no e alla fine l'accordo non c'è.
You need only one country to say no and you don't have an agreement.
Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Verena Sabo in regia, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica è di Beniamino De Ritis. La nostra copertina ce l'ho fatto capire, oggi parliamo di cambiamento climatico e di conferenze ONU sul clima, quelle conferenze che giungono alla fine di ogni anno e che ci hanno abituati a passi lenti, spesso anche a risultati non necessariamente eclatanti. Quella che inizia oggi a Dubai sarà la 28ª COP e sembra destinata a rientrare in questa categoria, e molti la descrivono come una conferenza di transizione, non solo perché gli Emirati Arabi Uniti, che la ospitano, difficilmente spingeranno su argomenti comunque cruciali e sul tavolo quest'anno, come quello di stabilire un calendario per l'abbandono delle energie fossili, ma anche perché, lo sappiamo, la guerra in Ucraina, la conseguente crisi energetica, la delicata situazione internazionale attuale sembrano aver fatto slittare, malgrado tutto, un po' nell'ordine delle priorità, la questione del cambiamento climatico. E questo anche in quei paesi, in quelle realtà, come per esempio l'Unione Europea, che volevano e dovevano essere tra i primi della classe in questo campo. Allora, cosa aspettarsi dalla COP di quest'anno e cosa dire di una transizione energetica che, se da una parte si è certamente messa in moto, dall'altra fatica a tradursi in una riduzione del ricorso ai combustibili fossili e in una conseguente riduzione delle emissioni di gas serra, il grande problema del riscaldamento climatico, gas serra che per il momento continuano a crescere. Di tutto questo discutiamo con i nostri due ospiti, Maria Grazia Midulla, responsabile per il clima e l'energia di WWF Italia, e Massimo Filippini, professore di economia e di politica dell'energia all'USI e al Politecnico di Zurigo. Io saluto e ringrazio entrambi per essere con noi, ma prima di sentirli sentiamo questa intervista a Marco Gaia, meteorologo di Meteo Svizzera, dove è capo previsioni e consulenze. Verena Sabo gli ha chiesto a che punto siamo nel cammino verso quel grado e mezzo in più nella temperatura del pianeta oltre il quale non vorremmo andare, che si sperava di raggiungere solo a fine secolo, ma che invece è già lì, quasi dietro l'angolo.
I dati scientifici ci dicono in modo inequivocabile che il riscaldamento globale sta continuando. La soglia stabilita a Parigi nel 2015 di 1,5 gradi è da intendersi come una soglia su tutto il globo, quindi come temperatura calcolata mediamente su tutto il globo e per più anni. Questo per il momento non è ancora stato raggiunto, però ci stiamo avvicinando, perché le stime indicano che il 2023 si sta incamminando ad essere l'anno più caldo da quando ci sono delle misure sistematiche, con una temperatura di 1,3 gradi superiore al riferimento, e il riferimento è la temperatura in epoca preindustriale.
Non abbiamo ancora superato la soglia, dice lei, ma per noi non specialisti, in fondo, che differenza c'è fra un più 1,3 gradi o più 1,5 gradi? Sono solo delle soglie psicologiche?
Assolutamente no, sono delle soglie decisamente scientifiche, oggettive, nel senso che sono una specie di obiettivo da cercare di raggiungere a tutti i costi per evitare che la situazione diventa ancora più ingestibile. Dobbiamo immaginarci e sempre tener presente che aumentando le temperature aumenta l'energia a disposizione nell'atmosfera e tutta una serie di fenomeni meteorologici diventano più intensi. E questo ha un impatto poi sulla natura, ma soprattutto sulla società. E certi impatti li possiamo gestire, quando vanno al di là di certe dimensioni poi diventano ingestibili. Per fare un esempio, se una specie naturale, un animale, una pianta deve adattarsi sempre più a temperature più alte, lo fa una volta, lo fa due volte, lo fa tre volte, però a un certo punto potrebbe arrivare al punto in cui si estingue, perché non ci sono più le condizioni per poter vivere. Ecco, una volta che una specie vegetale o animale si è estinta sulla Terra, non torna più indietro. Quindi ci saranno, se ci scaldiamo troppo, veramente dei processi che sono sostanzialmente completamente irreversibili, e questo lo dobbiamo evitare.
Facciamo un'ipotesi, allora, un'ipotesi assurda, ma se da oggi nessuno di noi cittadini, nemmeno gli stati, facessero più niente, nessuno prendesse più misure per il contenimento del surriscaldamento climatico, quale scenario potremmo immaginarci? Quale aumento di temperatura potremmo immaginarci?
Meteo Svizzera ha fatto nel 2018 tutta una serie di calcoli assieme alle università dei politecnici svizzeri, proprio per calcolare gli scenari possibili nel corso del secolo che stiamo vivendo. Se prendiamo come riferimento il versante sudalpino, per fare un esempio l'estate, se non si facesse più niente, alla fine del secolo in corso le temperature aumenteranno rispetto ad oggi ancora di circa 5 gradi. Se invece dovessimo metterci tutti assieme ad applicare una politica di protezione del clima coerente, consistente, veramente impegnata, potremmo limitare questo innalzamento delle temperature a 1,3 gradi. Quindi con le nostre decisioni, con le nostre azioni oggi, siamo ancora in grado di influenzare come saranno le condizioni climatiche alla fine del secolo.
Allora, indietro non si torna, lo diceva lei prima parlando per esempio delle specie animali, ma anche a livello di temperature, se facessimo tutto il possibile per prendere le misure che proteggano il clima e il pianeta, non riusciremmo dunque ad abbassare le temperature globali.
Esatto, il riscaldamento globale in atto è dovuto, e qui la comunità scientifica che si occupa di climatologia è unanime, è dovuto alle emissioni di gas ad effetto serra a seguito delle attività umane basate sull'uso dei combustibili fossili. In particolare è l'anidride carbonica che gioca la parte del leone, e l'anidride carbonica, una volta che entra nell'atmosfera, ci rimane per dei secoli. Quindi anche se oggi noi con una bacchetta magica riuscissimo dall'oggi al domani a chiudere tutti i rubinetti che emettono in un qualche modo l'anidride carbonica, dovremo convivere ancora per diversi secoli con quella già emessa negli scorsi anni. Quindi la nostra possibilità non è quella di raffreddare, ma di limitare. Se posso fare ancora un esempio, prendendo a riferimento la città di Lugano, abbiamo fatto degli studi per vedere l'aumento delle notti tropicali, quelle notti in cui fa molto caldo, non si riesce a dormire, e oggi ne abbiamo circa 10 per estate. Senza delle misure di protezione del clima, alla fine del secolo ne avremo circa 70, con delle misure serie, consistenti, veramente coerenti di protezione del clima, potremmo limitare questo aumento a 25.
Marco Gaia, una battuta per concludere. Secondo alcuni questa intervista è terrorismo climatico. Lei come reagisce di fronte a chi ancora nega i cambiamenti climatici?
Reagisco dicendo che la scienza, il metodo scientifico lo stiamo applicando in tutte le varie sfaccettature e ambiti della nostra società e sta funzionando bene. Stranamente i climascettici ritengono che non funziona se lo applichiamo alla climatologia, e i dati che noi misuriamo, che sono dati oggettivi, confermano quello che erano le teorie già sviluppate più di 40-50 anni fa. Quindi in questo senso dico ai climascettici: guardate che quello che era stato previsto adesso si sta veramente verificando, e addirittura con una velocità che ci sta sorprendendo. Probabilmente siamo stati addirittura troppo ottimisti.
Così il meteorologo Marco Gaia. Maria Grazia Midulla, buongiorno di nuovo, cominciamo da lei. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, l'abbiamo sentito, è 1,5 gradi in più rispetto alle temperature dell'era preindustriale. Non ci siamo ancora, ma ci siamo quasi, e c'è chi dice che ci arriveremo ben presto. Allora mi dica innanzitutto come dobbiamo accogliere questo stato di cose, forse come il simbolo di tanti obiettivi nella difficile sfida di questa lotta al cambiamento climatico, che poi in definitiva restano parole nei testi ma non si traducono in fatti.
E no, si traducono infatti, perché 1,5 gradi vuol dire già un impatto che, come diceva il bravissimo meteorologo, è addirittura superiore a quello che pensavamo che fosse. È un impatto sicuramente molto forte sul pianeta come lo conosciamo e sulle tutte le specie, compresa la specie umana. E invece devo dire che noi dovremmo accogliere questi dati con la coscienza che siamo proprio oggi tutti quanti noi coloro che possono fare in modo che oggi e in futuro la vita si riesca a svolgere in un modo non dico di benessere, ma addirittura di prosperità, però dobbiamo cambiare un po' il paradigma di quello che ci soddisfa. Noi non ci accorgiamo dei difetti della nostra vita, fingiamo di non vederli, anche se poi aumentano le frustrazioni, aumentano i casi di burnout e altre cose di questo genere. Il problema oggi è che noi abbiamo tante cose inutili, sprechiamo, e abbiamo invece carenza di relazioni umane. Se noi intervenissimo su questo, cioè sul paradigma della nostra vita, potremmo risolvere non solo il cambiamento climatico, potremmo vivere meglio, non ritorneremo alle candele, perché oggi le energie rinnovabili ci consentono questo, però nello stesso tempo potremmo cercare di rallentare e comunque di non arrivare a quel cambiamento climatico catastrofico che non possiamo assolutamente permetterci come specie umana.
Ecco, resta il fatto che l'ONU oggi ci dice che il tragitto sul quale ci stiamo muovendo è quello di un più 3 gradi più o meno alla fine del secolo, che non è una buona notizia. Senta, parliamo un po' di questa COP 28 che nasce nelle polemiche e anche un po' nella diffidenza, perché gli Emirati Arabi Uniti sono uno di quei paesi che vivono di energie fossili, 7° produttore mondiale se non sbaglio, e si fatica a immaginare quale ruolo propulsivo possano davvero assumere in questa lotta al cambiamento climatico, nei risultati di questa conferenza. Ci dica, secondo lei, quali sono i punti chiave che dovremo sorvegliarle per valutare un po' i risultati? Quali sono i 2 o 3 elementi che dobbiamo mettere in evidenza e ai quali dobbiamo prestare attenzione in questi 10 giorni di lavori?
Allora, io penso come tanti, scusi che proprio adesso mi è venuta la lucidine, e naturalmente questo è...
Venga, dica.
Allora, il primo punto è quello rimuovere la causa. Più velocemente noi usciremo dai combustibili fossili che provocano l'87% delle emissioni clima alteranti e maggiori possibilità avremo di restare in una zona relativamente sicura. L'altra cosa che è naturalmente l'altra parte del problema è che noi dobbiamo dotarci di energie alternative. Le rinnovabili stanno andando velocissime, se uno sa che cos'è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, c'è veramente da stupirsi che loro stiano diventando dei fautori molto, molto convinti delle energie rinnovabili rispetto a qualche anno fa. Loro stessi dicono che già sono le energie rinnovabili in alcuni casi con quando vengono installate massicciamente sono sicuramente più economiche dei combustibili fossili. D'accordo. E quindi già oggi questo è un vantaggio. L'obiettivo che noi ci aspetteremo nelle decisioni, non soltanto nel documento politico della COP, nelle decisioni del Global Stocktake, che magari poi diciamo cos'è, noi vorremmo che ci fosse l'obiettivo di triplicare a livello globale le fonti rinnovabili entro il 2030.
Ecco, poi c'è la questione del fondo, no? Di questo fondo perdite e danni, anche questo è un elemento importante.
Importantissimo, perché la conferenza delle parti dell'ONU è un forum in cui ci sono i paesi di antica industrializzazione, ma per fortuna ci sono tutti, compresi coloro che stanno subendo pesantissimamente, pensiamo al Corno d'Africa, gli effetti del cambiamento climatico, pur non avendo delle emissioni irrisorie e quindi non avendo fatto nulla per provocare il fenomeno. Mm-hmm. Questi paesi sono anche i più vulnerabili, solo che quando noi tutti subiamo perdite e danni a causa del cambiamento climatico, l'abbiamo visto recentemente con i vari disastri che si sono succeduti. Perdite vuol dire perdite economiche, cioè perdite di vite umane, danni vuol dire danni economici. Ecco, allora noi dobbiamo aiutare questi paesi e bisogna costituire questo fondo che riconosce le nostre responsabilità rispetto ai danni che stanno subendo e soprattutto le perdite di vite umane che stanno subendo.
Ecco, e permette di intervenire soprattutto nei paesi più vulnerabili. Dunque questi tre punti,
esatto,
che lei ci
con
mette...
una specie di meccanismo di protezione civile e di prevenzione però dei disastri, perché poi c'è l'adattamento, che è un grande mistero secondo me anche per i nostri governanti, se vuole poi ne parleremo.
D'accordo, non so di cosa riusciremo a parlare nel tempo che ci resta, ma dunque i tre punti che lei ci mette sul tavolo: uno, triplicare le rinnovabili entro il 2030, l'altro la volontà di, insomma, la decisione di uscire di abbandonare i combustibili fossili, e poi questa questione del finanziamento dei danni e delle perdite subite soprattutto dai paesi più vulnerabili. Cercheremo di parlare di tutto questo. Io saluto anche Massimo Filippini, buongiorno di nuovo anche a lei.
Buongiorno.
Ecco, professor Filippini, iniziamo magari dalla questione delle energie fossili, che è un po' la questione, penso, centrale, visto che la conferenza si svolge negli Emirati Arabi Uniti. Allora, l'abbiamo detto, triplicare le rinnovabili, darsi una scadenza per uscire dalle energie fossili, fa parte di quello che possiamo chiamare, o che chiamiamo comunemente, la transizione energetica, una transizione che tutti lo dicono, tutti lo vediamo, è innegabilmente in moto, pensiamo all'importante sviluppo del solare, dell'eolico, ma non si traduce per ora in una sostituzione delle energie fossili, che continuano allegramente ad essere acquistate e vendute e prodotte. Allora ci dica perché non riusciamo a sostituire questi combustibili.
Io direi che non siamo in una situazione dove non riusciamo a sostituire, stiamo sostituendo, il problema è che questa sostituzione dovrebbe essere più rapida. Quindi la transizione energetica vuol dire trasformare l'attuale sistema energetico dominato dalle fonti di energia fossili in un sistema energetico caratterizzato primo da efficienza energetica, vuol dire risparmiare il consumo, diminuire il consumo ma mantenendo il comfort dei servizi energetici. Secondo, trasformare la produzione, vale a dire puntare sulle fonti di energia rinnovabili. Questa è la transizione energetica e richiede molti investimenti. Questo è il grande tema oggi, sono gli investimenti, perché per trasformare l'attuale sistema energetico dobbiamo più che duplicare gli attuali investimenti sia nell'efficienza energetica che nelle rinnovabili. Oggi, se noi guardiamo i dati, è interessante osservare che rispetto al periodo pre-Covid, gli investimenti nel settore dei combustibili fossili sono diminuiti. C'è stato negli ultimi anni, e soprattutto quest'anno, visto che l'anno scorso le grandi compagnie petrolifere hanno realizzato dei profitti molto alti, visto che si sono aumentati i prezzi, ci sarà un aumento dell'investimento. Però paragonato l'ammontare degli investimenti del 2023 con quelli, per esempio, del 2016-17, vediamo che sono minori. L'aspetto e diciamo l'informazione interessante e positiva è che gli investimenti nel settore delle fonti di energia rinnovabili sono aumentati tantissimo e sono superiori a quelli che vengono fatti nel settore delle fonti di energia fossili. Ripeto, abbiamo bisogno di grandi investimenti per ottenere diversi benefici, perché quando si fa un investimento si vuole avere dei benefici, in questo caso futuri, che non sono solo la protezione o la riduzione degli impatti negativi dei cambiamenti climatici. Questo è sicuramente un beneficio importante, ma vuol dire la trasformazione del settore energetico, la transizione energetica permette di permette di migliorare la sicurezza d'approvvigionamento energetico, e questo è un fattore importante, e permette anche di ridurre l'inquinamento locale, quindi di aumentare il benessere di tutta la popolazione. E qui dobbiamo sempre fare attenzione, quando parliamo di questi temi, che nei paesi industrializzati vive solo il 20% della popolazione e l'80% della popolazione vive nei paesi in via di sviluppo e paesi emergenti. Ed è lì che si giocherà il futuro del pianeta. Ed è per questo, come è stato ricordato anche prima, che è importante in queste discussioni, in queste conferenze, trovare degli accordi su come aiutare i paesi in via di sviluppo a realizzare la transizione energetica. Io sono abbastanza ottimista che i paesi industrializzati faranno i loro compiti e raggiungeranno questa transizione energetica. Magari ci saranno dei ritardi, ma l'obiettivo è abbastanza chiaro e anche le misure sono abbastanza chiare. Il problema è aiutare i paesi in via di sviluppo, quindi il 60% della popolazione, escludendo i paesi emergenti, a fare questa transizione.
Su questo problema, magari, Maria Grazia Midulla, che nell'edizione di quest'anno si presenta con questo fondo di perdite e danni, ma che in altre edizioni si è presentato con altri fondi. Pensiamo a Copenaghen, quando si era messo in piedi un fondo verde che si pensava di alimentare ogni anno con 100 miliardi di dollari, e poi questi 100 miliardi comunque non si sono mai raggiunti neanche ora. Ecco, questo problema sull'ottimismo manifestato dal professor Filippini nel fatto che bene o male i paesi occidentali metteranno i soldi che ci vogliono per assumere quelle che il sud globale considera non senza ragioni essere le responsabilità storiche di questi paesi nell'inquinamento, e quindi il fatto che poi siano questi a dover pagare. Come siamo messi a livello di discussione tra paesi?
C'è stato un fatto positivo, speriamo, e cioè c'è stato un incontro tra i leader di Stati Uniti e Cina recentemente, in occasione del vertice proprio USA-Cina. In questo incontro sicuramente dei punti di accordo sono stati trovati. Non è che la Cina, l'India vogliano andare loro stessi lentamente. Se noi pensiamo a quello che la Cina stessa sta realizzando, in quest'anno si prevede che triplicherà le fonti rinnovabili esistenti, cioè in un anno solo triplica la quantità di fonti rinnovabili che ha attualmente. E chiaramente sta andando anche abbastanza veloce, e secondo me i paesi emergenti sempre più avranno anche convenienza ad andare verso la transizione, nel momento in cui i paesi di più antica industrializzazione faranno il loro lavoro e sceglieranno di accelerare la transizione, perché il vero problema oggi è che la transizione sta andando abbastanza veloce e siamo già nella condizione, noi in Italia lo diciamo continuamente, che andare troppo lenti oggi sulla transizione espone non solo dal punto di vista climatico, ma espone anche dal punto di vista economico. Oggi chi va lento viene penalizzato. Però dal punto di vista climatico ambientale si va ancora troppo lenti, quindi bisogna fare in modo che l'obiettivo primo, che è quello di limitare il riscaldamento globale, venga raggiunto, ed è questo che di cui si discuterà nel Global Stocktake alla COP.
Ma sì, ma quello signora Midulla, cioè, si discute da anni di queste cose. Il problema è che
certo, questo è la frustrazione che viviamo innanzitutto chi da 20 anni ci va.
Ecco, ma però il problema di fondo, o uno dei problemi di fondo, è che la discussione è un po' sempre questa. I paesi in via di sviluppo dicono: fino a quando i paesi industrializzati non si muovono per davvero e non ci danno i soldi, noi perché dobbiamo muoverci quando non siamo ancora sviluppati?
No, non è più, ecco, dopo l'accordo di Parigi ha rappresentato una svolta rispetto a questo. Ci sono sempre due velocità, però c'è la possibilità, anzi l'impegno, non la possibilità, cioè l'impegno formale di tutti i paesi a fare la loro parte. Sì. Ora, chiaramente, diciamo ancora, le regole dello sviluppo mondiale le dettiamo noi. Cioè, dobbiamo mettere in testa il paradigma dello sviluppo mondiale, lo dettano ancora i paesi di pratica industrializzazione. E per questo che i nostri ritardi si ripercuotono sui ritardi, quindi non solo dell'Europa come continente, oltre che come comunità politica, ma soprattutto i ritardi anche di Stati Uniti e Australia e tutti gli altri paesi, perché il problema è che oggi, lo disse Clinton a Montreal, in una coppa a Montreal, il problema è sempre lo stesso: chi deve cambiare le cose, cioè la parte industriale nuova non ha nessun potere, quelli che se ne devono andare o comunque devono cambiare la ragione sociale, questi hanno tutto l'interesse a mantenere fino all'ultimo tutti i loro vantaggi di potere.
Ecco, allora in questo contesto, professor Filippini, come si fa ad andare in avanti, come si fa a cambiare, anche pensando che spesso poi quando bisogna decidere contano le realtà nazionali e le realtà nazionali, lo vediamo che qui in Svizzera, ci impediscono magari di pensare alla necessità di una transizione energetica per rispondere a un problema globale e lontano come quello del cambiamento climatico.
Ma secondo me bisogna insistere sul fatto che la transizione energetica porta diversi benefici e anche benefici locali. Pensiamo alla riduzione dell'inquinamento locale, che provoca diverse morti premature sia in Europa che in altri paesi industrializzati e non solo nei paesi in via di sviluppo. Poi l'altro grande vantaggio della transizione energetica, che è ancora locale e nazionale, è quello della sicurezza d'approvvigionamento. E infine abbiamo chiaramente un beneficio globale, che è la protezione del pianeta e la riduzione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Quindi bisogna insistere su questo, sul fatto che la transizione energetica è qualcosa che porta benefici sia locali che globali. E poi dobbiamo, ecco, il grosso problema, io ritorno sul mio punto, sono gli investimenti. Noi oggi abbiamo aumentato gli investimenti nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica, ma soprattutto nei paesi industrializzati. I paesi in via di sviluppo non ricevono fonti di finanziamento. Perché? Perché chiaramente gli investitori, considerate che gli investimenti nel settore energetico sono in buona parte fatti da investitori privati. L'investitore privato vede l'investimento nella transizione energetica nei paesi in via di sviluppo un alto rischio, e quindi il costo del capitale è alto e questi paesi non possono permetterselo. Quindi noi dobbiamo essere lungimiranti, lavorare con il sistema finanziario e indirizzare più risorse finanziarie in questi paesi, perché senza questo noi possiamo diventare verdi o raggiungere le emissioni zero domani, ma non ci saranno delle modifiche sui cambiamenti climatici.
Ma questo cosa vuol dire? Agire di più, per esempio con la Banca Mondiale, con queste istituzioni, che però lo vediamo, anche quelle adesso in questo nuovo mondo che si sta disegnando sono messe in causa. Per esempio, si parlerà quest'anno di questo fondo perdite e danni, si parlerà di come finanziarlo, e vediamo che c'è già una discussione su chi dovrà occuparsene, la Banca Mondiale, bisogna creare un'istituzione apposita, e anche qui paesi occidentali e paesi, diciamo, di questo sud globale faticano a trovare un'intesa.
Sì, sicuramente, cioè, se noi parliamo di questo fondo perdite e danni, è ridicolo, sono ridicole anche le cifre che vengono discusse rispetto ai potenziali danni. È chiaro che dobbiamo, se vuole un po', abbiamo bisogno di un cambiamento culturale, nel senso di dobbiamo far imparare alle persone che bisogna pensare più a lungo termine, pensare a diversi benefici, perché senza questa visione a medio e lungo termine, che vuol dire da una parte pagare per i danni che sono stati fatti dai paesi industrializzati, quindi applicare un principio economico che è fondamentale: chi ha inquinato deve pagare. Dall'altra, fare degli investimenti che avranno dei benefici anche per i paesi industrializzati e quindi anche per il sistema finanziario dei paesi industrializzati a medio e lungo termine, perché se no tutti ci perderanno. In economia noi abbiamo questo termine, la tragedia delle risorse comuni, cioè noi stiamo gestendo non in modo efficiente e sostenibile l'atmosfera. L'atmosfera è una risorsa comune. Comune vuol dire che tutte le persone al mondo la possono utilizzare, e la stiamo utilizzando in modo poco sostenibile. Alla fine, se non riusciamo a trovare un accordo, ci perderemo tutti.
Io direi di chiudere con questa considerazione, anche perché il nostro tempo a disposizione è finito. Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie anche a voi che siete stati con noi all'ascolto. A tutti buona giornata.